Storie Libere presenta.
I pomeriggi delle nostre infanzie erano lunghissimi e in qualche caso anche solitari. In un mondo in cui gli adulti erano impegnati a fare gli adulti e non era richiesto loro uno sguardo particolarmente attento sui figli, ecco che noi bambini esploravamo i dintorni, fuori e dentro di noi, per conto nostro. Non c'era l'idea del pericolo, soprattutto per chi viveva in provincia, nessun bisogno di proteggerci da ogni cosa. Chi aveva a disposizione fiumi o ruscelli o stagni, come nel mio caso, li usava. Chi aveva cortili condominiali meno esotici, ma pur sempre pratici, in cui rincorrersi, lo faceva. Eravamo numerosissimi, suddivisi in bande, ma i nostri amici più cari uscivano dal tubo catodico. Si chiamavano Heidi, Lady Oscar, Jenny la tennista, Remy, Pelin, Candy Candy, Sanpei, Giorgi e Mimi. Erano tantissimi, quasi tutti orfani. E chi aveva una famiglia come Lady Oscar era comunque orfana, ma in maniera ancora più tragica, perché lo era di se stessa. Per aderire al desiderio paterno, aveva infatti seppellito la sua sessualità per ridefinirsi uomo. Sono loro, questi personaggi, ad averci insegnato lo spirito di abnegazione, il senso della sfida e quello del tempo, che è diverso per la gioia e per la fatica, come le partite di Ollie e Benji che non finivano mai, o i momenti felici sempre troppo brevi. Il loro essere soli ce li rendeva simili, fratelli e sorelle di un mondo dove gli adulti erano ombre funzionali che entravano solo per riuscirne. La cosa che non sapevo è che i primi orfani a diventare cartoni giapponesi nascono in Europa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Heidi, della svizzera Johanna Spyri, uno dei libri più letti e tradotti del mondo, contiene nelle sue pagine centinaia di riferimenti alla religione cattolica, che poi sono stati epurati dalla serie nipponica. La sopportazione, condita con la resistenza alla sofferenza e un durissimo rispetto delle regole, permettono a Heidi di raggiungere, alla fine di parecchi calvari, la felicità. Idem per Remy e Pelin, usciti entrambi dalla penna di Hector Malot, un francese che, mi auguro, abbia avuto perlomeno un'infanzia disgraziata, visto come ha distrutto le nostre. Il periodo è lo stesso di Heidi. E anche questi due orfani sono bambini che devono autodisciplinarsi per poter sopravvivere in un mondo di adulti freddi come il marmo e spietati. Nel rispondere a delle regole, quei bambini trovavano una posizione nel mondo e a me questa cosa faceva impazzire di rabbia. Perché io avevo bisogno del caos, che mi è arrivato come lo Spirito Santo in un pomeriggio di molti anni fa, grazie a delle repliche mandate per forza d'inerzia e forse sbadataggine da qualche capostruttura Rai. Mi sono trovata davanti a questa bambina elettrica, fortissima, molto bugiarda, semi-analfabeta, sfrontata, che viveva sola, con un cavallo a pois e una scimmietta. E ho pensato, ok, questo è il mondo che vorrei. Benvenuti nel mondo di Pipilotta, Battilocchio, Victualia, Rulgardina, Succiamenta e Fraisilla, Calze Lunghe. Pippi Calze Lunghe per gli amici e della sua creatrice Astrid Lindgren.
Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi.
Sapevo poco di Astrid Lindgren e sapevo molto di Pippi. Sono partita da una frase detta da sua figlia in un'intervista a proposito della madre. Era una donna anticonvenzionale e molto determinata, una protofemminista, anche se non ha mai aderito ad alcun gruppo o associazione di donne. Così ho scoperto molte cose su di lei, a cominciare dal suo nome, che è Astrid Anna Emilia Eriksson, anche se in famiglia la chiamavano Bee, come il suo cavallo preferito. Astrid nasce nel 1907 a Vimmerby, una cittadina con i colori dello zucchero filato che compri a Luna Park e emozioni vissute per corrispondenza. Ci troviamo più o meno a 300 km a sud-ovest di Stoccolma. Le case sono così basse che il cielo ti schiaccia. Seconda di quattro figli, trascorre tutta l'infanzia nella fattoria di famiglia, una vecchia canonica molto grande e molto rossa, circondata da alberi di mele e riconvertita in casa azienda agricola, che i genitori battezzano Ness. Non sono ricchi, ma se la cavano. I figli danno una mano in casa e nei campi, ma hanno anche il tempo per giocare come se non ci fosse un domani, come racconterà Astrid stessa. Sarà proprio il mondo di Ness a formare l'immaginario che Bee racconterà poi nei moltissimi libri che scriverà. A scuola se la cava bene con le parole, le piace leggere e ascoltare storie. Trova il suo primo lavoro a 17 anni, anche grazie all'allenamento fatto con i libri. La assumono infatti come correttrice di bozze e autrice di pezzi per il giornale locale, il Vimmerby Tidning. In paese però la guardano con disapprovazione. Le piace vestirsi da maschio. Si taglia i capelli come le flapper che vede al cinema. E come accade alle eroine dei romanzi che legge, si innamora. Lo fa con quel che trova. Come tutte. Il suo capo, l'editore Reinhold Blomberg, più grande di lei di 30 anni e parecchio sposato, a 18 anni la mette incinta. Non le importa molto di quello che lui fa o non fa, anzi non vuole nemmeno il suo aiuto e pensa solo a tenersi stretto il figlio che aspetta. Ma nel 1925, a Vimmerby, per una ragazza già considerata strana perché ha osato tagliarsi i capelli, non è facilissimo portare avanti una gravidanza fuori dal matrimonio. La famiglia le suggerisce di trasferirsi a Stoccolma, dove forse la sua colpa si confonderà e disperderà nella disattenzione generale. Astrid segue il consiglio. A Stoccolma frequenta una scuola per segretarie, studia stenografia e dattilografia e grazie alle dritte di un'avvocata va a Copenaghen perché lì si trova il Rigshospitalet, l'unico ospedale della Scandinavia che consente alle ragazze madri di partorire i loro figli senza dover rispondere a troppe domande. Quando nasce Lasse, per i primi tempi Astrid si arrangia come può, ma non ha un soldo, è solissima e si trova costretta ad affidare il bambino a una madre adottiva danese, con la speranza di riprenderlo con sé quanto prima. Ci vorranno però 5 anni affinché questo accada. Nel frattempo Astrid torna a Stoccolma e trova un lavoro come un altro, fa la segretaria presso l'Automobile Club del Regno. Va a trovare Lasse ogni volta che può, e di nuovo intreccia una relazione con il suo capo ufficio, Sture Lindgren, un uomo con una bella faccia alla Fitzgerald, e come Francis Scott è un buon bevitore con il debole per le ragazze incasinate. Astrid nel 1931 decide di sposarlo. Anche perché in questo modo riesce a riprendersi Lasse, a cui si aggiungerà nel 34 Karin, una bambina tanto dolce quanto gracile. Sarà una brutta polmonite di Karin a dare la stura alla nascita di Pippi. Ogni sera Astrid tenta di distrarre la figlia con delle storie diverse, fino a quando una notte Karin le chiede: Voglio la storia di Pippi Calze Lunghe, un nome che le viene chissà da dove. Racconterà Astrid molti anni dopo che il nome era talmente pazzo che la favola nacque di conseguenza. Fisicamente Pippi somiglia a un'amica di Karin. Ha i capelli rossi, le trecce dritte e le lentiggini. Quello che la rende però diversissima da chiunque altro è la sua meravigliosa anarchia. Pippi fa e dice cose che di solito non si fanno e soprattutto non si dicono. Vive sola, o meglio, vive con Zietto, un cavallo bianco a pois, e il signor Nilsson, una scimmietta in marsina gialla e paglietta bianca in testa. Ha bauli di monete d'oro zecchino che non finiscono mai, dei bambini amici che la amano alla follia, una mamma che anche se sta in cielo la guarda con il binocolo, lei ne è sicura, e ok, un padre scomparso, ma solo momentaneamente, secondo lei, è volato via in un giorno di temporale dalla sua nave, la Saltamatta. Pippi è certa che sia diventato il re di qualche isola dei mari del sud e tutto il giorno sicuramente cammina su e giù con una corona in testa. Anche in lei, come in Peter Pan, non c'è alcun desiderio di crescere, quanto piuttosto quello di protrarre all'infinito lo spazio dell'infanzia. Per farlo, lei si affida alle pillole Cunegunde, ricevute in dono da un vecchio capo indiano. Basta inghiottirle e dire: «Piccole e belle Cunegunde, non voglio mai diventare grunde». E lei assicura che funziona. La depositaria delle storie di Astrid, per il momento, è solo Karin. Bisognerà aspettare il 1944 e un piccolo incidente per vedere Pippi diventare di carta. Astrid si sloga infatti una caviglia scivolando sul ghiaccio, così decide di stenografare le storie di Pippi. Poi le trascrive a macchina, le rilega in un manoscritto che illustra e lo dona alla figlia per il suo 10° compleanno. Contemporaneamente ha un'intuizione. Se sua figlia sta meglio quando si trova nelle storie di Pippi, forse la stessa cosa accadrà ad altri bambini. Così Astrid invia una copia del manoscritto a una casa editrice svedese, con una lettera in allegato che termina così: «Spero che non apparteniate alle autorità di tutela dei minori». L'editore Raben e Sjögren nel novembre del 1945 pubblica Le avventure di questa ragazzina e offre ad Astrid un lavoro, chiedendole di diventare la curatrice della collana di libri per l'infanzia. Lindgren accetterà e svolgerà con infinito amore questo lavoro per i successivi 25 anni. La mattina scriverà a casa, il pomeriggio lavorerà in ufficio, mantenendo questa routine e trovando il tempo di rispondere personalmente alle centinaia di migliaia di lettere che da quel momento riceverà dai bambini di tutto il mondo. Si farà dare una mano solo con la traduzione, per scrivere sempre nella lingua del mittente. Con una bambina che non se la passa per niente bene e che le scrive, Astrid intreccerà una corrispondenza epistolare trentennale, riparandola con le sue parole, per quanto le era possibile, dalle cose brutte. Perché la cosa che detona più di tutte in Pippi è che ha una storia più simile di quanto si pensi a quella di molti altri bambini. La Seconda Guerra Mondiale è finita da poco. L'Europa respira polvere, macerie, ognuno si salva come può, arrangiandosi principalmente da solo, e la gran parte dei bambini, proprio come Pippi, ha una famiglia a pezzi. Nel suo caso la madre è morta e il padre è scomparso. Quando le domandano se non ha più i genitori, lei risponde ridendo: «Nemmeno un pezzettino!» E aggiunge che va benissimo così, perché almeno fa quello che vuole. Evita la scuola, va a letto quando le pare, innaffia i fiori e stende il bucato quando piove, per farlo usa le corde delle altalene, e se la cava egregiamente da sola. Tanto gli adulti gridano allo scandalo quanto i bambini la adorano. Il successo è subitaneo, in 2 settimane vengono polverizzate 20.000 copie. Ma le critiche sono asprissime e fioccano polemiche e insulti. Pippi Calze Lunghe viene bollato come il libro per ragazzi più diseducativo di sempre. Dicono che Astrid è sovversiva, insana di mente e immorale. E lei? Lei ride, come farebbe Pippi. Ovviamente Pippi Calze Lunghe diventerà un best seller, vendendo 150 milioni di copie, perché, come dice Astrid, i bambini sanno da soli cosa censurare quando leggono. Diamo amore, molto amore e ancora amore. Il buon senso verrà da solo. Nel frattempo, la vita di Astrid prosegue con le cose belle e brutte che accadono nelle vite di tutti. Suo marito Sture muore decisamente giovane, nel 1952, con molto alcol in corpo e una scia di cuori spezzati dietro, ma non quello di Astrid.
Ecco, sono qui, Pippi Calze Lunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai.
Intanto, nel 1969 esce la serie TV di Pippi e conquista il mondo, cambiando le regole del gioco. Questa bambina selvaggia e pacifista, che non ha paura di niente, diventa simbolo delle battaglie femministe. Improvvisamente le ragazzine non vogliono più comportarsi come bambole beneducate, ma preferiscono trasformarsi all'occorrenza in piratesse terribili e meravigliosamente bugiarde. Pippi ha un senso della giustizia sviluppatissimo. Cazzia i bulli, li mena duro e, fortissima, lancia i bambini prevaricatori sugli alberi e lì se li dimentica. È la prima volta che in un libro o in una serie TV gli adulti parlano con una bambina come se fosse una loro pari. Portano rispetto a questa supereroina anarchica, si fidano ciecamente, sanno che i loro figli con lei sono al sicuro, capiscono la sua scelta di vivere sola, al massimo si dispiacciono un po', ma va bene così. Non ci sono messaggi edificanti nelle sue storie e nemmeno educativi secondo i criteri fino ad ora condivisi. Nessun giudizio morale, solo le infinite possibilità dell'immaginifico contenute in quella casa gialla e rosa confetto, con pentole e pentoloni di rame disseminati ovunque. Il giardino è in rovina, eppure è il giardino dei sogni, pieno di vecchi cespugli di rose gialle, bianche e rosse. Nei tronchi d'albero trovi tesori come uova d'uccello, conchiglie, specchietti d'argento, collane di perle. Pippi dorme con i piedi sul cuscino e la testa in fondo al letto e si canta da sola le ninne nanne per addormentarsi. La serie trasforma Inger Nilsson, la ragazzina che interpreta Pippi, in una delle celebrità più famose del globo, ma come molti enfant prodige, anche lei rimarrà incastrata nell'ombra del personaggio che l'ha fagocitata. Mollerà tutto, diventerà segretaria medica, ritornando solo parecchi anni dopo a recitare in piccole produzioni. Qualche tempo fa, quando le è stato chiesto in un'intervista chi potesse essere considerata la nuova Pippi, Inger ha risposto: «È Madonna, perché fa e dice ciò che vuole, proprio come Pippi Calze Lunghe». Nel 1971 Astrid è tra i nominati dall'Accademia svedese per l'assegnazione del Nobel per la letteratura. Alla fine la spunta Pablo Neruda, un poeta e meno strano da premiare rispetto a una donna che scrive libri per bambini. Però nel 1994 Astrid vincerà il premio Nobel alternativo, cioè il Right Livelihood Award, per intenderci lo stesso che ha vinto Greta Thunberg per il suo impegno a favore del pianeta nel 2019. I soldi che guadagna non le fanno minimamente cambiare il suo stile di vita. Astrid ha imparato fin da piccola a cavarsela con poco. La ricchezza le serve semplicemente per donare a chi ha bisogno. È impegnata soprattutto nelle sue numerosissime battaglie politiche. Si schiera a favore dei Civil Rights Movement, protesta contro la guerra in Vietnam e le armi nucleari, e nel 1976, con una favola, fa cadere il governo. Succede infatti che il Partito Socialdemocratico cambia l'imposta marginale per i liberi professionisti, nei quali rientra in quanto scrittrice, con la conseguenza che le tasse, sommate alle imposte sociali, quell'anno ammontano al 102%. Astrid pubblica su un quotidiano la favola Pompe di Possa in Monismania, in cui, a suo modo, racconta la follia di questo provvedimento e la conseguente sfiducia che prova nei confronti di un partito che lei stessa ha votato per 30 anni. Il risultato è che il premier socialdemocratico si dimette all'istante. Chissà cosa succederebbe se provassimo anche qui in Italia a raccontare qualche favola ben assestata. Quando nel 1978 viene insignita di un prestigioso premio dai librai e dagli editori tedeschi, il suo discorso di ringraziamento si trasforma in un'invettiva contro la guerra e contro ogni tipo di violenza, soprattutto quella sui bambini. Come sempre, Astrid racconta una storia. A tutti coloro che invocano una disciplina più rigida e freni stretti, vorrei raccontare un episodio che una volta mi raccontò un'anziana signora. Era una giovane madre al tempo in cui si credeva ancora al concetto «chi risparmia la verga rovina suo figlio». Lei non ci credeva tanto, ma un giorno il suo figlioletto ne combinò una e lei decise che doveva avere una buona legnata, la prima della sua vita. Disse al ragazzino di andare fuori a cercare un bastone o una verga. Il ragazzino stette via parecchio. Alla fine tornò in lacrime e disse: «Non ho trovato nessuna verga, ma ho trovato una pietra. Me la puoi tirare?» A quel punto anche la madre scoppiò in lacrime, perché improvvisamente aveva capito come il suo figlioletto doveva aver considerato ciò che stava per accadere. Doveva aver pensato: «Mia mamma vuole farmi male e lo può fare anche tirandomi una pietra». Lo circondò con le sue braccia e passarono un buon momento a piangere insieme. Poi posarono la pietra su uno scaffale della cucina e là rimase come perpetuo monito della promessa che si erano scambiati quel giorno: mai violenza. L'anno successivo, la Svezia è il primo paese al mondo a varare una legge su questo tema, punendo come crimine ogni tipo di violenza e punizione corporale su un minore. Anche una legge per la protezione degli animali nel 1988 avrà il nome Lex Lindgren, per farvi capire che Astrid non si tira indietro su nulla. Sembra quasi incredibile che una come lei, che ha passato la vita a difendere tutti, sia stata accusata di razzismo. Il motivo dello scandalo? Il papà di Pippi, naufragato sull'isola di Chip Chip, che diventa il re di quella che Astrid descrive come una tribù di negri. È facile scandalizzarsi nel 2000 e passa, senza sapere l'enorme lavoro fatto dalla Lindgren a favore di ogni tipo di inclusione. È vero, i bambini di Chip Chip indossano gonnellini di paglia e declinano i verbi all'infinito come mami di Via col Vento. Quello che Astrid vuole fare, e lo fa benissimo, è raccontare la loro infinita libertà con l'immaginario di una signora che in Svezia, durante la Seconda Guerra Mondiale, ambienta parte delle sue storie in sperdute isole dei mari del sud dove non è mai stata e offende solo l'ottusità di chi non la capisce. Oltre a Pippi Calze Lunghe, Astrid scrive più di 100 libri, collabora con la TV svedese e con il cinema. Le sue storie vengono tradotte in più di 70 lingue, dall'arabo allo zulù. E ogni volta che qualcuno le domanda perché non scriva libri per adulti, lei sorride e risponde che non le interessa proprio, perché solo i bambini fanno miracoli quando leggono. E lei vuole essere letta principalmente da loro. Il colpo più duro a Astrid arriva nel 1986, quando Lasse muore.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big...
Lei, che è sempre riservatissima nella sua vita, dice solo una frase che spezza il cuore. È contro natura che i figli debbano morire prima dei loro genitori.
I can see the first leaf falling It's all yellow and nice.
Va avanti come può, facendo l'unica cosa che la fa stare bene, scrivere. E quando nel 1997 viene nominata personaggio svedese dell'anno, dice: non capisco come possiate nominarmi personaggio dell'anno, io che sono cieca, sorda e mezza pazza. Faremo meglio a non dirlo troppo in giro, se no penseranno che tutti in Svezia siano come me. Immaginiamo che Astrid, che ha raccontato la morte senza paura, l'abbia accolta con calma il 28 gennaio del 2002 nella sua casa al 46 di Dalagatan a Stoccolma. Ha 94 anni e per il suo ultimo compleanno, quando le hanno chiesto cosa desiderava, ha risposto: pace nel mondo e vestiti carini. Un corteo di migliaia di persone sfila con i libri di Astrid in mano. Tutti accompagnano la loro amica alla cattedrale di Gamla Stan. Nello stesso anno, il governo svedese istituisce un premio letterario per la letteratura infantile e per ragazzi dedicato proprio a lei. Chi lo vince porta a casa 5 milioni di corone svedesi, circa 480.000 euro. Tra le mille e più citazioni e omaggi a Astrid, la mia preferita è quella fatta da Stieg Larsson, lo scrittore, svedese anche lui, della trilogia Millennium. Nel primo libro Uomini che odiano le donne, l'incazzatissimo protagonista che non sorride mai, nemmeno mentre fa l'amore, viene ironicamente chiamato Kalle Blomkvist, come l'omonimo detective protagonista di un libro di Astrid. Ma questo è più che normale, vista la fama mondiale di questa signora elettrica, che in Svezia è chiamata semplicemente per nome, basta e avanza per capire a chi ci si riferisce, e dove è possibile compiere anche un pippi itinerario. Il posto in cui mi catapulterei all'istante è Visby, la cittadina nell'isola di Gotland, dove hanno girato la serie TV, e dove dunque c'è la casa di Pippi, quella vera. Poi farei una capatina a Ness, Vinnerby, per dare un'occhiata alla fattoria tutta rossa dove Astrid è cresciuta. E se non sono ancora sazia, prenderei un biglietto per l'isola di Djurgården a Stoccolma, dove c'è Unikbacken, in pratica una Neverland tutta destinata a Pippi, quindi una Pippi Land con tanto di riproduzione in scala reale di Villa Villa Culla. C'è anche un clone del cavallo zietto in veranda, pronto per le foto. Quello che possiamo fare in tempi complessi come questo è provare a stare bene. Quando guardavo Pollyanna da piccola, pensavo che francamente non ci fosse un cazzo di cui essere felici. Mentre quando guardavo Pippi, pensavo che lì dentro ero veramente felice. Non so se c'è un'età giusta per Pippi, non so nemmeno cosa sia l'età giusta, però lo sa Astrid, che scrive: quando alcune persone pensano che tu sia grande e alcuni pensano che tu sia piccolo, allora forse hai esattamente l'età giusta. La Morgana che avete appena sentito somiglia poco a quelle a cui siete abituati e abituate, perché è stata registrata in condizioni di fortuna, coi telefoni, con Skype, dentro le nostre case dove sia io che Chiara siamo isolate, ciascuna nella propria. E pensare di raggiungervi mentre siamo tutti in questa quarantena, in questo blocco, voleva dire anche cercare una figura speciale, perché proprio quando siamo privati e private di tutte le nostre libertà, serviva qualcuna che fosse più libera di tutte, più pazza e più folle di tutte, che riassumesse in sé tutte le libertà anarchiche che in questo momento non ci possiamo permettere, per senso di responsabilità e per amore reciproco. Nessuno crede ancora che andrà tutto bene, però quello che questa Morgana forse ci insegna è che comunque vada, siamo insieme.
Questa era Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.